una domanda da parte di un fratello che non facciamo il suo nome, ha vissuto una situazione un po' strana e sta ancora cercando di capire cosa è successo spiritualmente. E questo fratello dice: ciao fratello Giuseppe e Angela, Dio vi benedica e vi ricolmi del suo amore a voi e alla vostra splendida comunità. Voi non mi conoscete, mentre io sì, dal momento che vi seguo da quasi 4 anni, oltre ad aver fatto il vostro corso biblico e a non perdere una sola delle vostre trasmissioni radio, anche se non in diretta, ma dal vostro sito. La mia è una richiesta di aiuto urgente, visto che più volte ho provato a scrivervi, ma poi, quando ero sul punto di inviarvi la mail, ho sempre cancellato tutto e poi lasciato perdere. In realtà la storia è molto lunga e complicata, pertanto proverò a raccontarla nel più breve tempo possibile. Ho dei splendidi bambini e una moglie meravigliosa, tutto dono di Dio. Tempo fa abbiamo conosciuto una mistica che vedeva Gesù e la Madonna e che riceveva messaggi praticamente almeno 4 volte al mese. Oltre a vivere la passione di Cristo nel periodo pasquale con tanto di stimmate sulle mani e sui piedi. Dopo averla conosciuta, piano piano abbiamo iniziato ad avvicinarci sempre di più a lei, fino al punto da frequentarla quasi regolarmente. Eravamo dei cattolici ferventi, insieme alla mistica, e seguivamo zelanti tutto quello che la Chiesa Cattolica comanda. Non saltavamo una messa, rosari a volontà, incontri ai cenacoli, pellegrinaggi a Medjugorje e via dicendo. E periodicamente negli incontri di preghiera discutevamo dei messaggi che la mistica riceveva da Gesù o dalla Madonna. Tutti i messaggi inizialmente erano incentrati sulla mancanza di amore che oggi c'è nel mondo, sulle guerre, eccetera, piuttosto generici, ma mai scritture, mai citazioni bibliche o profezie. Ad un certo punto i messaggi che questa mistica riceve cominciano a cambiare nel contenuto ed esattamente da quando la Madonna smette di apparire alla mistica dicendole nella sua ultima apparizione che il suo compito era terminato e che le avrebbe fatto spiegare la Bibbia da un angelo. Da quel momento si comincia a sentire parlare di tribolazione, di tempo della fine, e i messaggi cominciano a diventare praticamente identici ai vostri, a tal punto quasi da sembrare copiati.
Molto interessante questo qui, perché cioè noi siamo naturalmente felicissimi che la gente usa i nostri messaggi per le pecorelle, per questo che le predichiamo, usateli nelle chiese, nelle strade, per l'amor di Dio vi benedica. Spingere, però sai come a volte senti queste profezie delle Madonne di Medjugorje e di altre, che per esempio la Madonna di Fatima, no, che ha profetizzato la guerra mondiale, queste cose, cioè sono cose che naturalmente la Bibbia è scritta nella Bibbia, non è che queste Madonne hanno inventato niente, questo con l'addiscernimento diabolico interpretano qualcosa della Bibbia, non tanto, che noi con lo Spirito Santo lo capiamo meglio se ci diamo da fare a studiarle. Ora, sembrerebbe qui che questa Madonna gli ha detto, Madonna, virgolette, gli ha detto, adesso manda un angelo, quindi interpreta, sì, manda, sì. Mandato un demone praticamente. E quindi il demone conosce il nostro messaggio, capito? Il messaggio che noi predichiamo al tempo della fine, le profezie, e altri fratelli nel mondo che predicheranno anche meglio di me, non c'è problema, non abbiamo un monopolio su niente. E allora succede che per filo e per segno i diavoli quando noi predichiamo ascoltano. E allora, siccome quello che predichiamo ovviamente deve essere ed è basato sulla Bibbia, e quindi il diavolo dice ok, è una copertura perfetta. Capisci? Quindi così come la Madonna di Medjugorje ed altri si presentano, ingannano predicando un sacco di verità, magari il 99%, però mettono un piccolo zampino, grazie che mi venerate, mi adorate, eccetera. Quindi questo è lo scopo. E poi predicano un sacco di cose giuste, eh? Quindi io le vedo il fatto che i demoni ascoltano le nostre predicazioni, le conoscono. E siccome sono così perfettamente sulla Bibbia, i diavoli dicono, oh, che perfetto ombrello sotto cui nascondersi. Capisci?
Quindi il diavolo può usare questi messaggi in modo sbagliato? Come il diavolo può usare anche la Bibbia in modo sbagliato, cercando di tentare Gesù, il diavolo
citava scritture,
ma per lo scopo sbagliato.
Per lo scopo, esatto.
E così può succedere anche con i nostri messaggi.
I nostri messaggi e qualunque altro messaggio biblico. Siccome noi siamo un po' specializzati nelle profezie, i diavoli hanno bisogno di profezie, per appunto per presentarsi come veggenti. Mm-hmm. Quindi o sotto Madonna o sotto altri angeli, demoni. E così che predicandoti le cose così, capisce, dalla Bibbia, eccetera, e allora la gente ci crede. Però nota, non dà le scritture, non dà i riferimenti. Invece io credo che è molto importante, quando si insegnano queste profezie come noi facciamo, dare i riferimenti di maniera che la gente basi la fede non sul il predicatore, il santone, il guru, il fratello Giuseppe, o il pastore pentecostale o cattolico, ma sulla Bibbia. Se tu non dai riferimenti biblici, tu dirai, fratello Giuseppe, culto di personalità, come in gamba suo fratello. No, niente affatto, sono le scritture. Fratello Giuseppe non fa altro che, c'è solo il discernimento di capire e basta. Quindi questo elimina il culto di personalità, cosa che queste streghe, questi angeli di luce, questi demoni, invece vogliono il culto della personalità. Che se tu non adori la Madonna, la statua, il santone, non adori il diavolo. Il diavolo non ti dà le scritture, perché questo metterebbe la tua fede sulle scritture e scaveresti le scritture sempre di più, invece deve farla apparire come solo lei conosce queste cose, nessun altro. Quindi non andare alla Bibbia, non lo capiresti. Se no, gloria alla Bibbia, accresceresti la tua conoscenza biblica. Questo il diavolo non può accettarlo. Mi segui? Ecco perché
non cita
le scritture.
Sì.
Un vero profeta ti citerà le scritture. Gesù lo faceva in continuazione. È scritto. Invece questi demoni, io dico, esaltazione del culto di personalità. Avanti.
Allora, il fratello dice che i messaggi sono cominciati a cambiare in contenuto, hanno parlato di tribolazione, tempo della fine. I messaggi cominciavano a diventare praticamente identici ai vostri, a tal punto quasi da sembrare copiati. Questo segna anche un drastico cambiamento della nostra religiosità, al punto da non sentirci più cattolici, ma, come dite voi, cristiani non denominazionali. E abbiamo infatti formato una chiesa in casa, nella casa della mistica, e facevamo la Santa Cena e non più l'Eucaristia cattolica.
Quindi mischiavano il bene col male, che fino a qui ci siamo. Però vedi come molti esorcisti, streghe, stregoni, usano croci, usano simboli religiosi, cioè per specchiato per le allodole.
Per ingannare.
Quindi fai finta di fare la Santa Cena alla maniera, diciamo, alla maniera semplice nelle case, capito? Quindi per ingannare, avanti.
Conoscendo benissimo quello che sta per arrivare con l'Anticristo, abbiamo anche preparato un rifugio sui monti, che però è in Italia. Nel 2018 cominciano i guai. La sorella di questa mistica viene arrestata perché fintasi una falsa veggente. Aveva truffato qualcosa come 4 milioni di euro in 10 anni di false visioni, raggiri a molte persone benestanti, eccetera.
Ma comunque è stata. Tu hai controllato sui giornali questa
sì,
la sorella
perché,
della mistica.
Sì,
chi è questa sorella?
Questo fratello mi ha dato il nome di queste persone e sui giornali ho visto che questa sorella che è stata arrestata era una transgender.
È un uomo castrato,
sì,
che fa finta di essere una donna.
Sì, che poi prometteva guarigioni miracolose, prendeva soldi e la gente non guariva, alla fine è stata denunciata.
4 milioni di euro si è beccato questo qua. Quindi, infatti, a volte noi incoraggiamo i fratelli a vivere in comunità così, e qualche fratello potrà sentirsi ispirato di mettersi in comunità con un'altra coppia o con un singolo. Io ho sempre detto, non cominciate coi soldi.
Sì.
Lo dico, lo ridico, lo stradico. Vabbè, non cominciate coi soldi, perché lì attirerete i falsi fratelli. Invece se cominciate col lavoro, col sudore, con l'evangelizzazione, con l'amore, con il studiare la Bibbia, e lì vi libererete dai falsi fratelli. Ma se cominciate a tirare i soldi, non sai mai se uno ti ama per la tua bellezza finanziaria o per la tua bellezza spirituale. D'accordo, fratelli?
Amen.
E anche se vi mettete insieme con un'altra famiglia, sì, condividere i soldi della giornata, si fa la spesa insieme, si divide, ok, capisco. Qualcuno viene a visitarvi, una pecorella, che so, da un'offerta, questo, d'accordo, per la casa, ma non tirate fuori, vi vendete il terreno, vi vendete la casa, mettete in comune come fa fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe, noi abbiamo imparato con gli errori, capito? Perché, capito, la Bibbia, quando mettevano il denaro in comune, c'erano anche i falsi fratelli, come per esempio Anania e Safira, che faccia finta adesso cuore pieno, invece Atti capitolo 5, Anania e Safira. Va bene, fratelli? Colgo l'occasione
Amen,
per
amen.
ricordarvi questo. Lasciate da parte i soldi quando fate una comunità. Sì.
Continuo. Naturalmente viene coinvolta anche la nostra amica mistica in quanto sorella e in quanto persona coinvolta in parte in questa truffa, perché accusata anche da alcune vittime truffate. A noi è cascato il mondo addosso. Ci siamo ritrovati spiazzati e soprattutto non riuscivamo a credere che fosse tutto falso, anche perché sono innumerevoli le manifestazioni che abbiamo visto con i nostri occhi, dai petali di
Quindi
rose
miracoli.
apparsi dal nulla nell'aria, fino anche ad aver mangiato la manna ricevuta direttamente sulle mani della mistica, che poi ha dato a noi.
Sì, attenzione, per cortesia, non fatemi finocchiare, d'accordo? Il sangue di San Gennaro che si scioglie una volta all'anno, e la Madonna che piange lacrime di sangue. Ma per cortesia, non fatevi imbrogliare queste cretinate. Ma queste cose che nella Bibbia non c'è una statua, che se ne frega se piange la statua. Ma ci sono state anime salvate, gente liberata dai demoni, e ora piange, e lascia che pianga. Avanti, per
Mi
cortesia.
ricorda la scrittura che abbiamo letto ieri in Apocalisse 16:14. Gli spiriti di demoni sono capaci di compiere miracoli. Apocalisse
Ah, ecco, brava. Cos'è?
16:14.
16-14, capito, fratelli? Bella scrittura, grazie Angela.
L'abbiamo letta ieri in diretta.
Sì, il falso profeta, com'è che inganna il mondo tramite miracoli? E il diavolo, certo che può fare i miracoli, sai che il diavolo può guarire. Il diavolo può guarire qualunque malattia. Perché?
Perché è lui che l'ha mandata.
Scusa, non fate che riprendersela e rimettersela in saccoccia? E non ha guarito niente. Quando questi indemoniati guariscono, non guariscono niente, si riprendono la maledizione. Come quando vai a una strega, paghi e ti togli la maledizione. È logico che te se la puoi riprendere, però te ne dà due in cambio. Il cliente deve tornare. Avanti.
Continuo, dice: la nostra amica mistica si è sempre difesa dicendo che lei non c'entra nulla con la sorella e che non ha mai imbrogliato nessuno, ma ha sempre detto la verità. E io sinceramente le credevo. Mia moglie invece assolutamente no. Non ne voleva sentire più parlare e il fatto che io continuassi a credere alla mistica le faceva ancora più rabbia, al punto da mettermi dinanzi ad una scelta: o la famiglia o la mistica.
Dio la benedica, sta moglie.
A quel punto mi sono completamente abbandonato a Gesù e ho implorato il suo aiuto e subito ho sentito nel cuore di dover scegliere per la famiglia
Ma meno male.
ed interrompere ogni contatto con la
Meglio
mistica.
tardi che mai.
Sono
Guarda, questa
passati.
moglie qui, guarda, posso interrompere?
Sì.
Vai di corsa da questa moglie e guarda, questo qui vale più oro di quanto pesa, questa moglie così. Io una moglie così l'augurerei a tutti. Vai di corsa da lei, dagli il più grande bacio sulla fronte, digli che è un angelo di Dio mandato per salvare il vostro matrimonio, la vostra famiglia. Grandissima moglie. Wow, ringrazio, fermati un attimo, ringrazio Gesù, c'hai una buona moglie, con discernimento. Attenzione che le donne hanno discernimento, fratelli e mariti, non disprezzate il discernimento femminile. Almeno c'hanno. C'hanno una cosa proprio naturale che loro, quando la moglie, prestare attenzione alla moglie, non andare lì il bullo del quartiere, il marito capofamiglia che guarda, lasciate perdere quello, né? I doni dello spirito non c'entra niente il capofamiglia, che la moglie può essere molto più avanti di noi mariti. Avanti.
Sono passati ormai alcuni anni e ancora non riesco a capire come può una imbrogliona dare messaggi che erano quasi identici ai vostri. Come
Abbiamo spiegato,
si può sapere tutto sul tempo della fine e sull'anticristo senza essere
no?
autentici?
Perché copiano, no?
Come può uno che non viene da Dio conoscere i tuoi pensieri? Vi prego, aiutatemi, fatemi conoscere la vostra opinione. fratello Giuseppe, prega per me e se puoi dimmi, secondo te è tutto falso? O veramente questa mistica viene da Dio? Lei ha sempre sostenuto di parlare e a volte vedere il suo angelo custode, che le dice tutto e la guida in tutto sin da bambina. Ha detta anche le lezioni bibliche che ci faceva.
Ma guarda, sono spiriti guida. Sono così, Dio c'ha gli angeli custodi che ci proteggono, però il diavolo c'ha i suoi demoni che ci opprimono. Va bene, e quindi per questo che dovete fare il corso biblico o perlomeno crearvene uno, perché se non avete metro di misura della parola, come fate a misurare se è un angelo di Dio o un demone? Come fate a sapere se è una verità falsa o una bugia vera?
A volte sono certo che sia stata una grande menzogna, perché ci ha mentito su tante cose. Però poi dentro di me c'è sempre qualcosa che mi dice che mi sto sbagliando, invece. È tutto vero. Io naturalmente quando parlo di dubbi mi riferisco a questa persona, alla mistica, e non mi riferisco alla Bibbia, che non ho mai messo in dubbio.
Grazie a Dio.
Come dice Paolo, provate gli spiriti per vedere se sono da Dio.
Primo Giovanni 4, 1 e 2.
Chiunque proclama che Gesù Cristo è il Signore è da Dio, allora lei lo faceva in tutto e per tutto. Pertanto, come fare a capire chi hai davanti, se è un vero profeta o mente?
Ma senti, il corso biblico, fratelli, il corso biblico già, ci sono tutte le scritture che avete bisogno. Alzatevi le maniche e studiatelo per bene.
Inoltre, quando le cose che studi sono in perfetta sintonia con la Bibbia, come puoi pensare che chi hai davanti sia un falso profeta?
I frutti.
Vi ringrazio ancora una volta per le vostre preghiere e spero di ricevere una risposta dal Signore per bocca di fratello Giuseppe. Un grandissimo abbraccio, vi voglio bene, un gran bene, che Dio vi benedica sempre. Possiate un giorno dimorare nella Gerusalemme celeste. Vi voglio bene.
Grazie. Angela, prendiamo questa benedizione.
Bell'augurio questo.
Gloria al Signore. Il Signore saprà se siamo degni.
Amen.
Alleluia. Gloria a Dio.
Amen.
Beh, insomma, che altro c'è da spiegare, Angela? Tu sei brava a sapere cosa.
No, spiegare tutto da capo. Come possiamo proteggerci quando qualcuno sembra che parla da Dio, per la gloria di Dio, edifica la tua persona? Questi fratelli hanno raccontato alcuni dettagli che avevano grandi problemi e con l'aiuto di questa mistica sono usciti. Quindi anche ti aiuta personalmente. Come fai a sapere se quella persona è veramente da Dio oppure no?
E poi c'è le stimmate.
Anche.
C'è i buchi nelle mani, nei piedi.
Anche quello, sì.
E poi proprio il diavolo l'ha conciata bene questa qua, caro mio.
E anche perché proclamava Gesù Cristo Signore.
Guarda, io ho letto una volta un articolo di un esorcista, un famoso, come si chiamava questo qua? Un protestante di uno, si chiamava Larsen, mi pare, Bob, mi pare. Insomma, e lui andava in giro a cacciare demoni. Sembra che lui avesse questo talento. E gli andava bene, cioè, fino all'ultimo che ho sentito. Ha scritto anche un libro interessante. E ha raccontato una testimonianza che una volta si è presentato un demone e lui gli ha detto: come ti chiami? Stavo liberando questa persona. E questo demone gli risponde, gli fa: esce, fa, non voglio uscire. Esce, non voglio uscire, no? Poi alla fine questo vinceva sempre, quello li cacciava sempre. E questo demone gli fa: non voglio uscire. Gli fa: qual è il tuo nome? E gli fa: io mi chiamo Gesù Cristo. Capito? Cioè ci sono, c'è anche di questo. Non si è capito?
How dare, sì.
Insomma, questo qui, il suo stile era, andavo col crocifisso, questo qui. Che naturalmente il crocifisso può essere usato anche per stregoneria, lo sappiamo, però dipende dalla tua fede. Uno può andare con l'acqua santa, con l'olio santo, e Gesù sputava per terra, cioè dipende da come la tua fede, no? Insomma, questo qui, il suo stile era, prendeva la croce e diceva: guarda Satana, adesso questa croce è una spada. Adesso io ti trafigo con questo, sei pronto? E questo qui aveva la fede che la puntava sul corpo del posseduto e sentivi l'urlo del demone che gridava. Veniva trafisso nello spirito dalla parola di Dio. Altre volte prendeva la Bibbia e gli dice: vedi, questa è la parola di Dio, Ebrei 4:12 è la parola di Dio. Adesso io ti trafiggo con la parola di Dio che è una spada. E gli puntava la Bibbia contro il corpo della donna posseduto, e il demone gridava. E lo faceva in continuazione, diverse volte. Insomma, ha trovato un demone che si chiamava Gesù Cristo. Cioè il diavolo può... Infatti Gesù, dov'è la scrittura che dice che questo è corretto?
Non è corretto.
Che il diavolo può prendere il nome di Cristo.
Secondo Tessalonicesi?
No.
Che si proclamerà Dio?
No. No.
Che Satana viene come angelo di luce?
Come Cristo. Col nome di Cristo.
Matteo 24, falsi cristi?
Matteo 24, 24. Falsi cristi e falsi profeti. Forse non tutti sanno però che dove che vengono predicati i falsi cristi, perché in qualunque chiesa io ho predicato, tante, mm-hmm. Si mettevano a ridere quando dicevano inganneranno anche gli eletti, che questi qui erano eletti, i fratelli nati di nuovo, e non si sarebbero mai fatti ingannare da un guru indiano, da quell'altro sfasato brasiliano che le donne lo portano in spalla, perché lui è Cristo, virgolette, incarnato, capito? E allora se fosse Cristo che Gesù parlava, questo è un errore biblico, dice anche gli eletti quasi vengono quasi predicati, credo, no? Nelle chiese, sì. Sono i falsi cristi dei pulpiti, i falsi cristi protestanti, cattolici, mormonici e testimoni di Geova. Capito? Sono le false dottrine. Quando tu predichi il Vangelo con interpretazione fasulla, è un falso Cristo. E allora noi predicatori, cominciando col signor Giuseppe, guardare attenzione ai nostri passi. Attenzione predicatori noi. Perché su di noi c'è un bastone più grosso, dice Giacomo, maggiore condanna. Ma fratelli, non siate molti a fare da maestri, perché su di voi c'è una maggiore condanna. Alleluia, grazie Signore.
Credo che una cosa che ci può aiutare a capire quando uno è falso o viene da Dio è guardare l'esempio di Gesù e seguire il suo esempio. Gesù non si comportava come un mistico che ogni tanto riceveva profezie da Dio e basta. Gesù andava per le strade, cercava pecore perdute, vedevi i suoi frutti, vedevi quello che sta facendo in fatti, azionava, non solo prediche. Perché se tu, Giuseppe, vieni ogni giorno da me e mi dai una profezia da Dio, il prossimo giorno un'altra profezia da Dio, e questo è tutto quello che facciamo, io mi annoio. Ma tu mi hai insegnato con il tuo esempio, sei andato nelle strade, mi hai mostrato come evangelizzare, come pregare con la gente, con la chitarra, come fare amicizia. Ho visto i tuoi frutti, ho visto che funziona quello che tu predichi, e così ho saputo che sì, è la mano di Dio che mi sta guidando qui, in questa missione. Quindi il leader deve darti un esempio, deve avere frutti, non solo prediche. Le prediche non sono sufficienti. È il pastore, non solo, ma il pastore porta più frutto degli altri.
Amen. So che pastore.
Eh sì.
È logico.
Amen. Allora, Giuseppe, questo fratello ti chiede, quando le cose che studi sono in perfetta sintonia con la Bibbia, come puoi pensare che chi hai davanti sia un falso profeta?
È una domanda molto intelligente, cioè un po' come, non è difficilissimo, attenzione, però è come la danza sulle punte, un musicista che deve accordare la corda di una chitarra, i pattinatori di ghiaccio, tu vedi queste competizioni olimpioniche, che vedi questi due, una coppia, una donna e un uomo che sembra che volano sul ghiaccio. Se vado io, caro mio, sfondo il ghiaccio, vado dentro a visitare i pesci.
Dicevi che non è difficilissimo, però dopo dicevi che è una cosa non facile come questi.
È come quando impari a cordare le corde di una chitarra. Va bene, io ci ho messo qualche mese a imparare. Bisogna esercitarsi con l'orecchio e poi potrai distinguere le note, quelle false, quelle errate, fuori sintonia. Va bene, e a cordare una chitarra devi prestare orecchio, capisci? È un po' come ascoltare la voce di Dio, devi prestare orecchio. Questo, che il peggiore posto per ascoltare la voce di Dio per me è in chiesa. Tutti fanno bacano, specialmente quando parlano in lingue, capito? Tranne quando c'è qualcuno che predica, che c'è qualche insegnamento in gamba, allora impari dall'insegnamento.
Sì.
Va bene? Io tutt'oggi cerco di imparare da tutti. Non mi interessa se sono cattolico o protestante, devo imparare da tutti. Quindi ci vuole discernimento, c'è il dono del discernimento. Senza discernimento non puoi cacciare i demoni, non puoi riconoscere i demoni dagli angeli di Dio, va bene? Quindi devi avere una base, un metro di misura che deve essere la parola di Dio. Matteo 24, 24, abbiamo detto, leggi quella di secondo Pietro 2, verso 1, ce n'è un altro. Leggiamo questa scrittura, ragazzi, e prestiamo attenzione.
Matteo 24, 24.
Avanti.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Quindi, quando siete in una chiesa che predicano un Cristo così così, e dice no, non è così così, e dall'altra, è come dice la scrittura.
Questi fratelli che ci scrivono, anche gli eletti quasi sono stati ingannati da lei. E per un periodo sono stati ingannati, ma poi si sono resi conto di tutto.
Infatti è incredibile, Matteo 24 dice che questi falsi profeti faranno grandi segni e prodigi. E questo che forse è ingannevole. Wow, il Signore sta lavorando, è grande segno, il
No,
prodigio.
prodigi,
I
sai.
petali di rose, la manna.
No, ma anche le chiese fanno guarigioni, e faccio anch'io guarigioni, però nessuno mi deve seguire perché è stato guarito, ma perché la parola. Va bene? Il diavolo può fare guarigioni. Tu vai in India, troverai qualche guru, non è mica facilissimo, che magari ti guarisce anche, non è facilissimo, non è come vai in una chiesa vera dove i fratelli credono, ti impongono le mani, bang, sei guarito. Come abbiamo visto noi e come ci sono chiese più specializzate di noi, in un attimo sei guarito. Ci sono guarigioni che ci vogliono giorni, mesi, d'accordo? La prova della fede. Tu vai in India, ci sono dei guru che ti guariscono. Non è così facile, ti fanno penare anni. Però anche loro ti guariscono, a volte magari anche presto. Capito? Tu leggevi prima Apocalisse 16, il falso profeta ha ingannato il mondo con i miracoli. Ragazzi, qui non si seguono i miracoli. Secondo Pietro 2, 1 a 3, leggiamo.
Secondo Pietro 2, 1 a 3. Perciò ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza, e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidicia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Secondo Pietro 2, 1 a 3.
Gloria a Dio.
Bellissimi versetti.
Quindi, fratelli, attenzione, attenzione a quelli che lavano il cervello, le promozioni che fanno, questo, quell'altro. In politica si chiama demagogia. Naturalmente il falso insegnante, il falso profeta promette, promette sempre tutto quello che i clienti desiderano. Lo scopo è di carpire la fiducia. Va bene, infatti vedi, gira, rigira, alla fine della storia quella è rimasta con 4 milioni di euro, caro mio. Tante, tante giri, controgiri, l'offerta deve essere volontaria, però la vera chiesa si fa aiutare volontariamente, non finisce con milioni di euro, ma cercate di non farvi per cortesia turlupinare. Quindi per questo io incoraggio tutti quanti a fare il corso biblico, profetico e memorizzare le scritture del libretto di memorizzazione, che contiene le scritture principali della Bibbia. Una volta che conoscete le dottrine bibliche principali, se state in preghiera, cioè tramite la sapienza dello Spirito Santo, saprete discernere i falsi profeti e le loro false dottrine, così come accordare una corda di chitarra. Vai a scuola di musica e ti insegnano a discernere il suono. Non è mica troppo difficile, ti insegnano. Ho imparato io, che sono un buono a nulla. Quindi potete imparare a discernere gli spiriti del diavolo. E sapete, è indispensabile. Indispensabile.
Vero.
Stiamo cominciando oggi un corso di liderato, leadership, come diventare guida. È importante. Perché, scusa, una volta che diventi guida, il diavolo non ti guida più nella pozzanghera. Sei tu una guida. Hai imparato a sgridare il diavolo, legarlo, imbavagliarlo, imbacuccarlo e pedatarlo fuori. Va bene? Quindi ragazzi, sotto con quelle scritture, quando vi dico di studiare bene il corso biblico oppure il corso di leadership, il corso avanzato, memorizzare, non è mica una predica, no, è indispensabile. come il bambino che deve imparare a mangiare, a bere, a dormire, è indispensabile. La mamma che dice devi mangiare questo e bere questo, non sta facendo una predica, dice se non lo fai muori, muori di fame. E questo vi sto dicendo a voi, secondo Pietro 2,2, appetito il puro latte spirituale della parola onde cresciate. Quindi questo corsi biblici che vi diamo è latte. Perché? Perché c'hanno delle scritture importanti. E se non fossero indispensabili non ve le darei. Non sarei qui a dedicare la mia vita a questo. È indispensabile. Quando mi troverò davanti a Gesù, io voglio potergli dire, Signore, sono stato un buon a nulla, ho avuto poca forza, però ho fatto quel pochino che ho potuto. E il pochino che posso è darvi questo cibo, questo materiale, finché ancora ci sono in giro, che vi potrà dare la forza di continuare, di andare con me, senza di me, eccetera, va bene? E con queste scritture potrete vincere il diavolo, conquistare anime, predicare il Vangelo, cacciare i demoni, guarire gli infermi.
Infatti, questo credo è la risposta principale. Questa cosa che hai detto adesso, se uno memorizza le scritture, legge la Bibbia da solo e capisce le scritture, comincia a capire come pensa Dio, comincia a capire il cuore di Dio, il suo modo di operare.
Comincia a conoscere Dio.
A conoscere Dio. E quando incontri una mistica, tu ti rendi conto da solo che un angelo non può spiegarti la Bibbia, non è scritturale, perché Dio non agisce così, non pensa così.
Non l'ha mai fatto.
Non l'ha mai fatto.
Quando ha mandato un angelo a insegnarti studi biblici? Per questo c'è Radio Blast, per questo c'è fratello Giuseppe, per questo ci sono altri predicatori meglio di me.
Sì,
non manda mica un angelo a insegnarti quello che è nella Bibbia, ma siamo impazziti.
Sì,
ma c'ha le stima, ma digli che si mette i turaccioli sulle stima te. Andiamo per cortesia.
Amen, amen, amen.
Sì.
Cosa mi interessa a me che c'ha le stime, te? Per cortesia, cerchiamo di rimanere calmi.
Per questo, come dici tu, il dono di discernimento è così importante. Senza il dono di discernimento, ecco, ogni giorno puoi cascare nelle trappole del nemico. Ogni giorno.
Certo.
Molto, molto importante questo.
Certo, vai da fossa in fossa, dalla padella alla brace.
Cose
arriva
che sembrano...
Arrivano con la stima. E se viene uno che porta la croce di Gesù in spalla, che esce da una caverna dove Gesù è stato sepolto, vai a seguirlo. Ma per cortesia, vogliamo... Ecco, questo ragazzi, imparate queste scritture che vi diamo, così che sorgeranno dei fiori nel giardino del vostro cuore, fiori di Dio.
E come hai detto tu, si impara poco a poco, piano piano, si sviluppa il dono di discernimento, come accordare la chitarra. Continuate, avanti, avanti, pregare per questo.
Tutti musicisti, ragazzi, qua, tutti accordare l'arpa di Dio.
Amen.
Tutti musicisti vi vogliamo, che sapete accordare l'arpa di Dio, tra virgolette, cioè discernere quando è Gesù Cristo che vi parla per proteggervi da una trappola che il diavolo ha messo davanti a voi, e quando è il diavolo che vi dice avanti, 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 patapum, dentro il salame.
Anche nelle cose giornaliere abbiamo bisogno del spirito di discernimento.
Sì, quella con la famiglia.
Sì, tutte le cose.
Certo. Come in politica, guarda, i religiosi, come in politica, i religiosi sembrano razzolare bene. Quando un predicatore predica, oh, la peppa, si sentito mai un avvocato fare la ringa in tribunale? C'ha sempre ragione loro. Ha sentito mai due politici che si azzuffano? Oh, la peppa, tu chi, ascolta chi ti pare, sono ipnotizzatori di mestiere. O i ciarlatani col diploma. Come si fa? C'ha sempre ragione. Però... Cosa ha detto Gesù? Guardate i frutti, va bene? Quindi tenere ben presente che essendovi migliaia di diversi cristianesimi nel mondo, ciascuno di loro avrà una porzione di verità, no? Va bene, migliaia di cristianesimi, uno diverso dall'altro. Quindi chiunque ascoltate, all'inizio sembrano essere nel giusto, però poi decidono di continuare secondo le scritture, va bene, continuano, poi mettono fondamento scritturale, tutto bene. Ma attenzione, qui casca l'asino e gli asinelli. L'asino con tutto il carretto. Dice, ma guarda, è basato sulla parola, è basato su Gesù Cristo, mi ha predicato che Dio è amore. Bravo. Il fondamento è buono, sì, ma così dice la parola, 1 Corinzi 3. È che non dovete solo guardare al fondamento. Non dovete solo guardare al fondamento, questo è giusto, è logico che è giusto. Ma attenzione, Gesù non è solo alfa.
Amen.
Non è solo alfa,
vero,
è anche omega.
Amen.
Va bene? Quindi attenzione a come edificano sul fondamento cattolico e protestante, come stanno edificando Cos'è una torre di Pisa o che torre è che stanno facendo? Guardate bene che tipo di cibo vi danno nel ristorante religioso dove andate, va bene? Magari una base di vangelo zuccherato, dolce, perfetto, dolcissimo. Il pastore mi sorride sempre quando predica, proprio. Però attenzione che tanti edificano sul fondamento distorsioni. Distorsioni che sono infernali, come faresia della Bibbia, o questo signor esimio, egregio, rispettevole Papa. O come predica bene. La base, Gesù, lui dice, certo che Gesù, ma come caspiterina sta edificando questo qua sulla base? Si salvi chi può. Ce l'hai 1 Corinzi 3, 11 al
Sì,
13. E
1 Corinzi 3, 11 a
poi
13.
d'ora, sul secondo binario, Ebrei 13, 7.
Yes.
Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia,
Immondizia, putridume, religioni umane, scusa, la tradizione libera qua.
l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di
Ah, non
ciascuno.
è come dice Papa, dice Dio ama tutti, tutto
No, no.
porta a Dio, troveremo un sacco di demoni pentiti là sopra, ma figlio, attaccati al tram per cortesia. Il fratello Paolo cos'è che ha insegnato in Ebrei, cos'è, 13:7?
Ebrei 13:7. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando come hanno finito la loro carriera, imitate la loro fede. Ebrei 13:7.
Va bene, in inglese dice consider the ends of their words. Considerate la fine delle loro parole, dice in inglese. Italiano? Non è così chiaro in italiano, ma. Quindi considerate come hanno finito la carriera, in inglese dice considerate la fine delle loro parole, cioè dov'è che vi stanno guidando? Sì, questo vi sta dando lo zucchero, zuccherini, zuccherini, ma dov'è che questi zuccherini mi stanno portando? Nella saccoccia di chi? Va bene? Quindi tutti possono presentarsi, va bene? E qui andiamo a Proverbi 27, c'è una bella scrittura lì, e dicevo, uno si presenta con grandi sorrisi, e una bella predica, come suona bene.
Ma è quello, vedi? Come lo so io che fratello Giuseppe è il mio pastore vero da Dio? È perché mi corregge. Non solo grandi sorrisi, bella predica, ma mi corregge e non è che mi piace. Ma
Sorrisi non è che vedi tantissimi.
no, vedo anche sorrisi perché mi anche incoraggi tanto e mi mostri sempre verso le scritture, Gesù. Però, sinceramente, se ci immaginiamo un pastore su una montagna con le pecore intorno a lui, cosa c'ha il pastore in mano?
Il bastone?
Sempre il
Però con
bastone.
l'altra mano accarezza le pecore.
Il pastore sempre ha il bastone. Quindi io lo so che Giuseppe è mio pastore perché mi corregge. E quando non mi piace, non importa, mi corregge lo stesso. Ma ho notato che quando io ricevo la correzione e la credo e voglio cambiare, ho notato che sono molto più vicina al Signore. Perché quando siamo umili, Dio è con noi. E quando ricevo la correzione, mi rendo conto che sì, ho sbagliato, devo migliorare il mio carattere nell'egoismo, nell'orgoglio. E mi sento molto più vicina a Dio. E così mi aiuta il mio pastore a crescere. Ma un pastore che solo predica e dà profezie, e predica e dà profezie e niente altro, non è un amore vero di pastore, perché tutti abbiamo bisogno di correzioni. Attraverso le correzioni cresciamo. Questo è un segno di riconoscimento anche chi è il vero pastore.
Ma 1 Corinzi 8:1 dicevo ieri, la conoscenza gonfia, l'amore edifica, cioè la conoscenza profetica non serve a niente. Anche se parlassi, se conoscessi tutte le profezie, non sono niente. Leggi 1 Corinzi 13:2, credo che sia.
1 Corinzi 13:2. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
Capito? Dio ci deve aiutare a essere completi, uomini di Dio completi, pastori completi, non solo che abbiano conoscenza di tutte le profezie. Beh, caspita, questo qui non risolve i problemi del mio matrimonio, mia moglie vuol divorziare, il marito è adultero, i figli non rispettano, non trovo lavoro, come faccio a evangelizzare, come si fa? cioè dobbiamo insegnare l'insieme, il completo Vangelo di Dio. Quindi non solo, perché la conoscenza gonfia, conoscenza, beh, io conosco a memoria tutto il libro del telefono, c'ho cioè la conoscenza pazzesca, cosa mi aiuta quello se poi vado a casa e c'ho l'inferno a casa mia, non ho ancora imparato a amare mia moglie, a rispettare il marito, i figli, eccetera. Il Vangelo deve essere completo. Gesù era completo. Gli apostoli seguivano quell'esempio. E
Amen.
noi, Dio ci aiuti, Signore. Amen.
Amen.
Allora, non, attenzione a non guardare alle lusinghe, alle adulazioni. Questo, le lusinghe e adulazioni sono due potentissime trappole. A volte a me mi scrive qualche fratello e mi manda un sacco di barbagiannate. Fratello Giuseppe, tu sei grande, io qua, io là, tu qui e tu là. Volte devo correggere, se la volete smettere, potete cominciare a lodare il Signore per cortesia. Cioè, quando la persona dice, maestro buono, fratello Giuseppe buono, e dice, Gesù dice, oi, alto là chi va là. Oh, qui perché mi chiami buono? Qua buono c'è solo Dio. Cioè Gesù non era buono, scusa. Beh, io direi, sospetterei, sarei sicuro di sì. E Gesù perché gli dice perché mi chiami buono? Uno si riferiva al figlio dell'uomo, la carne, che era mortale. Ma due, stava cercando di insegnare a questo qua di non lusingare, di non adulare. Oggi questa mania che non puoi andare a fare un lavoro, non so, di pulire i vetri, centro curriculum, contro curriculum, io credo che sono in gamba, io so fare questo, io sono uno sul quale si può contare. Conta, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conta su di me. Cioè, hai visto il curriculum? Se le fanno fare, ci sono negozi specializzati che ti fanno il curriculum. E magari sta cercando lavoro di lavapiatti e deve scrivere un romanzo. Che lui praticamente, in base al curriculum, dovrebbe essere direttore della più grande multinazionale al mondo. Capì? Quindi questa mania del curriculum, la gente cosa fa? Il curriculum cos'è? È un'autolusinga, un'autoadulazione, è una specie di Facebook, capito? E quindi allora la gente ha imparato a parlarsi gli uni gli altri tramite le adulazioni, cose rubate, copiate, fotocopiate del curriculum. E a me mi dà un sacco di fastidio perché io tutta la mia vita non ho mai scritto un curriculum su quel cretino che si chiama fratello Giuseppe. Va bene?
No,
Il mio
cretina no.
curriculum direbbe: sono un buono a nulla, un disgraziato che merito l'inferno. Io non so come mia moglie mi sopporta, non lo so, però sono stato salvato per grazia. Leggi un po' il curriculum dell'Apostolo Paolo, Romani, capitolo 7. Sono un peccatore. Peccatore è venduto al peccato, schiavo del peccato. E chi è che lo assume uno conciato così
Dio, Dio, Gesù.
in una chiesa di oggi?
No, no, è adatto per il regno di
E
Dio.
ma tu ti presenti una chiesa cattolica o protestante e dice: io vorrei essere, io sì, d'accordo, potrei essere pastore di questa chiesa, sono peccatore, schiavo del peccato, tutte le cose sbagliate che non voglio fare, quelle faccio. Le cose che dovrei fare non le faccio. Mi volete come pastore? Caro mio, non ti farò neanche finire. Capito? Ma quello era un onesto. Vabbè, ce l'hai, hai trovato Proverbi 27? Proverbi
Sì.
27 e Angela, Proverbi 26.
Sì.
Allora, 27, 6 e 26, 24. Sì.
Proverbi 27:6. Fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia.
Quindi non mi baciate troppo per cortesia, va bene?
E anche tu come pastore, come diceva Angela, non è che sempre baci, amore, 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 ma anche correggi, perché il vero pastore fa tutte e due.
Sì, ma in verità qui in comunità le lamentele sono un po' di più, che sono un po' duro, che sono troppo dolce. A me
Sì.
nessuno sembra lamentare in comunità che il pastore qui, che sono io, è troppo dolce, che sono forse un po' troppo
No, ma è
dall'altra
per quello
parte.
che abbiamo una comunità.
Però cerco di avere un equilibrio, cercare anche di essere un'ispirazione.
Amen,
Ci
amen. E questo
riesco?
sì.
Meno male. E se siete
Sempre.
sopravvissute, vuol dire
Sì.
che qualche
Siamo
volta
ancora qui.
hai capito?
Ma
Dimmi.
questo è un altro punto per discernere se qualcuno è da Dio o no, il tuo pastore è da Dio o no. Ti ama, ti incoraggia, Dio è amore, ma anche ti corregge. perché come dici tu, non può che questa mistica sempre tutto bello, tutto a posto, ma mai dava tutto al consiglio di Dio, mi è venuto al cuore Atti 20.
Dava solo le lusinghe.
Atti 20:27 Paolo ha detto: non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio.
Ottimo.
E questo è un altro modo per discernere se qualcuno è da Dio.
Tutto
no.
Il consiglio è che sai, maestro buono, angela buona e gloria buona, fratello. Cioè c'è anche un limite a quanto siamo buoni, eh?
Certo.
Cioè non possiamo essere troppo buoni. Se io mi meritavo l'inferno, se non fosse stato per uno sul Calvario, come faccio a essere così buono come questi adulatori dicono?
Ma guarda, Gesù ha detto: quando fate tutto bene, siete servi indegni.
Ecco.
Allora, che adulazione.
Proverbi 26:24-26. Chi ce l'ha?
Chi odia parla con dissimulazione,
cioè,
ma
dissimulazione
dentro...
col sorriso.
Ma dentro cova la frode.
Wow, chi odia parla col sorrisetto, ma dentro cova la frode.
Quando parla con voce graziosa, non te ne fidare,
okay.
Perché ha 7 abominazioni in cuore.
Capito, mica una, 7 abominazioni. Quando parla con voce graziosa, conta su di me. Col coltello nascosto, è pronto a conficcartelo.
L'odio suo si nasconde sotto la finzione. Ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea.
Cos'è l'assemblea?
È davanti alla chiesa?
La chiesa. Quindi, capito, dovete avere una chiesa. Non potete vivere senza chiesa. Se non ti piace la mia, te ne trovi un'altra, ma mettici il cuore però.
Mm-hmm.
D'accordo? Non sono geloso. Una chiesa, neanche per appartenere a due chiese, o piede due staffe, non puoi. O ami uno e disprezzi l'altro, quindi va bene? Noi riceviamo tutto come amici, credenti, tutti sono... vabbè. Però parte membro deve essere decidere o qui o là. Perché il pastore prima o poi arriverà con delle correzioni che non ti piaceranno. E se tu non hai deciso, questo è il mio pastore, questa è la mia chiesa, e allora dici, no, aspetta, fammi trovare una chiesa dove mi stuzzicano, mi carezzano le orecchie con sermoni più zuccherati. Allora vai, tranquillo. Qui i sermoni zuccherati non ne cambiamo troppi. Pochi nel nostro curriculum, ce ne pochi. Va bene, grazie.
Amen.
Gesù.
Amen, amen.
Allora, c'hai altro da predicare, Angela, c'hai altro da dire.
E sarebbe tanto da studiare su questo. È importante imparare il discernimento. E questi fratelli, Dio li benedica, stanno pregando proprio per questo.
Gloria a Dio.
Io ho qualcosa da aggiungere. Secondo Timoteo 4:2 dice: predica la parola, insista in ogni occasione, convinci, rimprovera. E esorta con ogni tipo di insegnamento a pazienza. Tutto il consiglio di Dio è sì, va bene esortare, ma anche rimproverare. È
sì,
parte del
vedi,
piano di Dio.
Se vedi Gesù nel Vangelo, non era sempre lì a carezzare, anzi, caro mio, portava il bastone non a caso. Bastone, quando si dice bastone, intendiamo sempre spirituale, che qualcuno
sì,
non venga a dire
ovvio.
Stupidaggine. Va bene.
Amen.
Ci fermiamo qui?
Sì, ci fermiamo qui. Mettiamo un canto, sì.
Mettiamo un bel canto.
E poi andiamo a un altro messaggio oggi, bellissimo messaggio di incoraggiamento spirituale. Affinati come l'oro.
Affinati come l'oro, il messaggio di oggi.
È un insegnamento che il Signore ha dato a te, Giuseppe, ieri sera, credo.
Sì.
È molto educativo per noi, per crescere nello spirito. Ascoltiamo prima Albino Montisci, Avrai cura di me.